Quinta domenica di Quaresima. Ascoltiamo dall'Evangelo di Giovanni, capitolo 12, i versetti 20-33. Tra quelli che erano saliti per il culto durante la festa c'erano anche alcuni greci. Questi si avvicinarono a Filippo, che era di Betsaida di Galilea, e gli domandarono: «Signore, vogliamo vedere Gesù?» Filippo andò a dirlo ad Andrea, e poi Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù. Gesù rispose loro: «È venuta l'ora che il Figlio dell'uomo sia glorificato. In verità io vi dico, se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la propria vita la perde, e chi odia la propria vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuole servire, mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà. Adesso l'anima mia è turbata. Che cosa dirò? Padre, salvami da quest'ora. Ma proprio per questo sono giunto a quest'ora. Padre, glorifica il tuo nome». Venne allora una voce dal cielo: «L'ho glorificato e lo glorificherò ancora». La folla che era presente e aveva udito diceva che era stato un tuono. Altri dicevano: «Un angelo gli ha parlato». Disse Gesù: «Questa voce non è venuta per me, ma per voi. Ora è il giudizio di questo mondo. Ora il principe di questo mondo sarà gettato fuori. E io, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me». Diceva questo per indicare di quale morte doveva morire. Dal libro del profeta Geremia, capitolo 31, i versetti 31-34. «Ecco, verranno giorni, oracolo del Signore, nei quali con la casa di Israele e con la casa di Giuda concluderò un'alleanza nuova. Non sarà come l'alleanza che ho concluso con i loro padri, quando li presi per mano per farli uscire dalla terra d'Egitto, alleanza che essi hanno infranto, benché io fossi loro Signore». Oracolo del Signore. Questa sarà l'alleanza che concluderò con la casa di Israele dopo quei giorni, oracolo del Signore. Porrò la mia legge dentro di loro, la scriverò sul loro cuore. Allora io sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Non dovranno più istruirsi null'altro dicendo: «Conoscete il Signore», perché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande. Oracolo del Signore, poiché io perdonerò la loro iniquità e non ricorderò più il loro peccato. Dalla lettera agli Ebrei, capitolo 5, i versetti 7-9. Cristo, nei giorni della sua vita terrena, offrì preghiere e suppliche, con forti grida e lacrime, a Dio che poteva salvarlo da morte, e per il suo pieno abbandono a Lui venne esaudito. Pur essendo figlio, imparò l'obbedienza da ciò che patì, e, reso perfetto, divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono. Sia su di noi la sapienza dello Spirito Santo, la sua forza ci sostenga nel cammino di comprensione e di vita della sua parola. Amen. Un saluto a voi che ci seguite attraverso la rete, così anche a quanti ci seguono attraverso la radio. Quinta domenica di Quaresima, o domenica dell'incontro con i greci. Ci pare non inutile, diciamo, ricordare il significato delle letture odierne, sempre da vedere in relazione con la Pasqua. In fondo il tema di queste domeniche si ripete con varie sfumature per permetterci di apprezzare giustamente l'instancabile amore che sospinge Dio alla ricerca continua dell'uomo. La divina liturgia di oggi non è un termine, un punto d'arrivo, non è un rimanere in beata contemplazione, ma piuttosto un inizio, un punto di partenza, l'inizio di un impegno a vivere quotidianamente l'amicizia di Dio. Lasciamoci guidare dall'eucologia. Antifona d'ingresso, Salmo 42, i versetti 1-2. Fammi giustizia, o Dio, e difendi la mia causa contro gente senza pietà. Salvami dall'uomo ingiusto e malvagio, perché tu sei il mio Dio e la mia difesa. In questo salmo, un salmo di supplica individuale, l'orante esprime il suo desiderio di Dio e si sottopone volentieri al suo giudizio misericordioso. Egli sa che solo dal Signore può ricevere un ascolto esaudiente, non dai suoi nemici, che stando lontano dalla santità divina, nelle loro opere malefiche, possono solo perpetrare iniquità e dolori mortali contro il pio orante. L'appello al Signore è dunque motivato. In tutto questo, trattandosi di salvezza, di scampo dai pericoli prodotti da uomini malvagi, l'orante sa che per lui esiste una sola via che lo salvi, una via che lo porti alla vita, ed è il Dio suo, il Dio dell'alleanza fedele che interviene sempre in favore del suo alleato. Egli è la forza sua. L'irresistibile potenza del Signore agisce sempre con bontà, e questa è la premessa per la resurrezione del fedele. Il canto all'Evangelo, Giovanni 12:26. Se uno mi vuol servire, mi segua, dice il Signore, e dove sono io, là sarà anche il mio servitore. Avremo modo di approfondire questo versetto. È l'invito del Signore alla diaconia, il servizio prestato a Lui dovunque Egli vada e per Lui ai fratelli, ovunque si stia. Ecco, questa diaconia comincia con l'ascolto della parola, oggi, qui, ed è motivato solo dalla parola divina. La grande settimana è ormai alle porte e già noi stiamo pensando a Gesù in croce. Ma due delle letture di oggi, la pagina dell'Evangelo e la seconda lettura, ci presentano tuttavia un punto di vista inedito. Cristo prima della croce, ossia che cosa ha provato pensando alla propria passione. E questo è qualcosa che davvero ci interessa, molto da vicino. Tutti noi, infatti, sperimentiamo che il pensiero della sofferenza, anche quando è soltanto immaginata o annunciata, è qualcosa di terribile. La lettera agli Ebrei ci presenta un quadro di impressionante drammaticità. Gesù piange e rabbrividisce nella prospettiva della morte. Prova angoscia. Gesù non affronta la prova come un eroe impavido. È un figlio obbediente, ma sembra rifiutare la parte dell'eroe che noi sovente gli attribuiamo. L'eroe si colloca ad una distanza irraggiungibile. Gesù invece si manifesta come fratello vicino a noi, uno che prova i nostri stessi terrori, passa attraverso la nostra stessa paura. È lui stesso che si strappa di dosso quell'armatura, quell'immaginetta devota, apparendo debole, fragile, indifeso, smarrito. Ma c'è anche un aspetto pedagogico nella sofferenza. Il figlio, scrive la lettera agli Ebrei, imparò l'obbedienza dalle cose che patì. Ecco, la croce è un'educazione dolorosa eppure necessaria, insostituibile. L'esaudimento da parte del Padre non è consistito nel dispensare Gesù dalla prova terrificante, ma nella trasformazione della sofferenza in un cammino di salvezza. Nel testo greco c'è un'assonanza singolare tra due verbi che non è possibile riprodurre nella traduzione italiana. Patein e matein, ossia soffrendo si impara. Il dolore trasforma l'uomo, ed ecco qui il vero esaudimento della preghiera. Grazie a Cristo, l'obbedienza, la docilità totale verso Dio, diventa anche amore fraterno per gli uomini. Il dolore accettato per amore diventa sacramento di fraternità, scuola di umanità. Siamo dopo l'ingresso trionfale del Messia nella città di Davide. Giovanni, il quarto evangelista, riporta un brano drammatico composto da diverse scene nelle quali è proclamata l'imminente glorificazione di Gesù attraverso l'esaltazione sul trono della croce. I sinottici, all'entrata del Cristo in Gerusalemme, fanno seguire la purificazione del Tempio. Giovanni, che ha già riportato questo evento in occasione del primo viaggio del Maestro della Città Santa, si confronti la terza domenica di Quaresima dell'anno B. Ecco, Giovanni pone come epilogo della rivelazione del Verbo incarnato davanti al mondo la pericope nella quale è preannunziata l'inaugurazione dell'ora di Gesù. Il brano di Giovanni, che sarà proclamato nella liturgia eucaristica di questa domenica, può davvero considerarsi il vertice della sezione conclusiva del ministero pubblico di Gesù. Giovanni non ha creato dal nulla questa composizione, una composizione altamente drammatica. Non è frutto della sua fervida fantasia. L'evangelista trasmette notizie redazionali unite a ricordi personali che ha rielaborato. Infatti, molti passi nella nostra pericope si ritrovano in forma simile negli altri evangeli. Si vede ad esempio l'espressione sulla venuta dell'ora di Gesù, per mezzo del quale egli sarebbe stato glorificato con la passione e la morte. Ricorre in Marco 14:35 e in Giovanni 12:27 Gesù manifesta la sua angoscia per il sopraggiungere della sua ora, prega il Padre di salvarlo, ma che sia glorificato il suo nome. Ecco, nei passi sinottici che descrivono l'agonia del Getsemani troviamo tematiche analoghe. Si parla del profondo turbamento dell'anima di Gesù fino alla morte ed è anche riportata la sua preghiera al Padre per ottenere la liberazione da quest'ora di angoscia. Il confronto sinottico mette in risalto le numerose corrispondenze, ma insinua che abbiamo qui l'anticipazione di quella agonia di Gesù. Per i sinottici questo evento si è verificato nel Getsemani, per Giovanni invece alla fine della rivelazione pubblica di Cristo. Nella seconda lettura, l'autore della lettera agli Ebrei tratta temi simili parlando della preghiera del figlio al Padre per essere salvato dalla morte e anche della sua obbedienza durante la passione. Per quanto poi riguarda la sintetica parabola del chicco di grano che deve cadere in terra, essere sepolto, marcire per poter portare frutti, negli Evangeli sinottici noi troviamo una lontana eco al capitolo 4 di Marco, i versetti 30-32. La corrispondenza dei testi mostra che, pur riecheggiando la tematica della parabola, gli elementi ci sono tutti, il chicco, la caduta in terra, il fruttificare, Tuttavia nel racconto è diversa la prospettiva. Giovanni utilizza l'immagine del chicco di grano per mettere in risalto la necessità della morte del figlio dell'uomo, mentre i sinottici illustrano la crescita del regno di Dio. Nel nostro brano poi ci sono espressioni, abbiamo detto, riscontrabili presso i sinottici. Due esempi. Come in Giovanni 12, 26, in Marco 10, 45 si parla del servire, diaconein, e del diaconos, il servo. In Marco 8, 34 ritroviamo l'identica esortazione di Gesù al suo discepolo. Negli appunti potete trovare le due locuzioni in parallelo. Se uno vuol venire dietro di me, se uno mi vuol servire, mi segua, dice Marco, così anche Giovanni. Quindi, un echeggiare delle scene sinottiche, delle scene del battesimo, della trasfigurazione di Gesù, le parole di Gesù infatti riguardanti la sconfitta, la cacciata del diavolo, il principe di questo mondo, trovano analoga forma nella scena del terzo Evangelo, Luca, che descrive il ritorno dei 72 discepoli dalla missione. Si legge il capitolo 10 dell'Evangelista Luca, in particolare il versetto 18. Ma il passo giovanneo della nostra pericope, che riecheggia più da vicino le frasi dei sinottici, è certamente il detto che concerne l'amore o l'odio per la propria anima. Il confronto tra Giovanni 12,25 e Marco 8,35 lo mostra con grande chiarezza. Questo confronto dei testi mette in risalto come Giovanni, abbiamo detto, abbia utilizzato materiale sinottico per comporre la pericope, non inventando, ma rielaborando, ampliando gli elementi tradizionali, creando una pagina di alto valore non solo letterario, ma teologico. Per quanto riguarda le più vistose particolarità giovannee, ci limitiamo ad elencarne alcune. La scena iniziale, che rappresenta l'incontro dei greci con i due apostoli Filippo e Andrea, è esclusiva di Giovanni. Il dialogo tra Gesù e la folla, che aveva udito la voce celeste, non ha paralleli negli Evangeli sinottici. E infine il dialogo tra Gesù e il popolo, incentrato nell'esaltazione del figlio dell'uomo e nella fede alla luce, è caratteristica di Giovanni. Gli altri evangelisti non riportano scene di questo genere. Ma esaminiamo ora la pericope. Riprendiamo il versetto 20. Tra quelli che erano saliti per il culto, durante la festa, c'erano anche alcuni greci. Non sono giudei ellenisti, ma sono greci, probabilmente proseliti, dato che vengono a Gerusalemme in occasione della Pasqua. Non sono ebrei della diaspora, perché il medesimo sostantivo in Giovanni 7,35 indica i pagani, Ellen. È un segno della universalità della salvezza, un fondamento storico della missione ai pagani nella vita di Gesù. È un anticipo di quella attrazione di tutti al figlio dell'uomo. I versetti 21-22. Questi si avvicinarono a Filippo, che era di Betsaida di Galilea, e gli domandarono: Signore, vogliamo vedere Gesù. Filippo andò a dirlo ad Andrea, e poi Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù. Perché questi greci si sono rivolti a Filippo e non a un altro apostolo. Non esiste una ragione chiara e inconfutabile, forse il nome greco, la sua provenienza da una regione della Palestina aperta ai pagani, ricordiamo che era di Betsaida, così come Andrea, era detta Galilea delle genti. Ecco, questo forse può aver indotto questi uomini a chiedere la mediazione di Filippo. Probabilmente, insieme ad Andrea, questi conoscevano meglio la lingua greca, che in quei territori era la lingua commerciale, un po' come l'inglese di oggi, potremmo dire, ecco. È da osservare come Filippo più di una volta funge da mediatore. Lo ricordiamo in 1:45, in 6:5. Ecco, sembra che l'Evangelista gli abbia riservato un ruolo specifico. Ma Filippo non agisce da solo. Informa della faccenda l'amico Andrea, un altro apostolo, abbiamo detto, dal nome greco. Questi due discepoli si trovano sulla scena insieme anche in quel brano che descrive la moltiplicazione dei pani, Giovanni 6, i versetti 5 e 8. La richiesta è vedere Gesù, ovvero parlare con Gesù. Certamente la fama, ma forse anche l'entrata trionfale di Gesù, che certamente non era passata inosservata, aveva creato un'attesa, una curiosità. Che cosa hanno chiesto? Ora, non c'è una vera e propria risposta, e né possiamo richiamare, ad esempio, il dialogo di Gesù con Nicodemo, che finisce con un monologo. Non è un esempio analogo. Qui in realtà non c'è nessun dialogo, ma solo un monologo di Gesù. La risposta si deve cercare quindi a livello teologico da parte dell'Evangelista. Il desiderio di vedere Gesù è considerato un segno di quell'arrivo dell'ora dell'innalzamento della croce e alla gloria a cui effettivamente Gesù attrae tutti a sé, giudei e pagani. Versetto 23. Gesù rispose loro: è venuta l'ora che il figlio dell'uomo sia glorificato. Finora avevamo sentito ripetutamente che l'ora, quella del Padre, non era venuta. Adesso è venuta ed è l'ora della glorificazione del figlio dell'uomo. Segue la similitudine del chicco di grano, introdotto con solennità: in verità io vi dico, se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo, se invece muore, produce molto frutto. In questo versetto la similitudine riferita all'ora di Gesù, con l'introduzione solenne, in verità vi dico, amen, amen. Certamente questa similitudine o piccola parabola ha una base storica. Il tema del grano si trova diffusamente anche nei racconti sinottici. È una predizione della morte imminente che troverà poi corrispondenza proprio nella conclusione di questo brano. Il versetto 25, invece, chi ama la propria vita la perde e chi odia la propria vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. È riferita ai discepoli. quattro verbi usati in forma dialettica. All'amare corrisponde il perdere, all'odiare il conservare per la vita eterna. Amare e odiare è una contrapposizione tipicamente semitica. Il discepolo di Gesù è chiamato a seguire il Maestro sulla via che è la morte in croce. Il discepolo deve accettare di morire per poter conservare la vita autentica, quella escatologica, la vita eterna. Il versetto 26, se uno mi vuol servire, mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà. Ebbene, ancora un detto sul discepolato, coniugato non più sul tema del seguire Gesù, ma su quello del servire. Un servizio reso a Gesù, considerato come attività missionaria, ovvero l'annuncio della parola con la testimonianza, martirium, della propria vita. I versetti 27 e 28, adesso l'anima mia è turbata, che cosa dirò? Padre, salvami da quest'ora. Ma proprio per questo sono giunto a quest'ora. Padre, glorifica il tuo nome. Venne allora una voce dal cielo, l'ho glorificato e lo glorificherò ancora. È forse un ricordo sinottico di quella scena del Getsemani che abbiamo ricordato nell'introduzione. Ma la voce dal cielo, questa voce non è la bat kol, ovvero la figlia della voce, cioè l'eco della voce di Dio. La scrittura, nella tradizione rabbinica, è considerata eco della parola di Dio, rivolta ai profeti. Qui si parla di una vera e propria rivelazione diretta di Dio. L'ho glorificato e lo glorificherò. Da notare il passato e il futuro. Il passato si riferisce alla gloria che il Padre ha dato a Gesù mediante i segni e mediante la stessa rivelazione. Il futuro è la glorificazione che avverrà con la morte, risurrezione, dono dello Spirito, con cui Gesù attrarrà tutti a sé. Al versetto 29, la folla che era presente e aveva udito diceva che era stato un tuono, altri dicevano un angelo gli ha parlato. Non sono più i greci che sono ormai passati insieme alla folla, non sono più i giudei ostili. Questa folla anonima, la quale si divide, come accade spesso, di fronte alla rivelazione, dimostrando così di non comprendere. Ora, il tuono nell'Antico Testamento, si ricordi il primo libro di Samuele, capitolo 12, i versetti 17-18, il Salmo 29, versetti 3-9, il tuono era considerato la voce di Dio. Si ricordi anche Mosè sul monte Sinai, nel libro dell'Esodo. L'angelo, qui qualche esegeta prospetta la possibilità di un'allusione all'angelo consolatore del Getsemani. Si veda Luca 22:43. Ma Gesù rettifica l'incomprensione della folla. Disse Gesù, questa voce non è venuta per me, ma per voi. La voce è un segno che il tempo decisivo per il giudizio e la salvezza è giunto. Ora è il giudizio di questo mondo. Ora il principe di questo mondo sarà gettato fuori. E quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me. Da notare che in Giovanni la parola mondo ha un senso negativo ed indica tutto il complesso delle potenze mondane che sono contro Dio e il suo inviato. Il principe di questo mondo è colui con il quale Gesù si confronta. Nel Nuovo Testamento si ricordano anche altre denominazioni, diavolo, maligno, eccetera. Il principe di questo mondo sarà cacciato fuori. Nella tradizione sinottica Gesù si è presentato spesso con poteri di esorcista, scacciando il demonio dall'uomo, liberandolo dalla potenza malefica, e in tutte le occasioni è stato sempre utilizzato il verbo che qui viene usato da Giovanni, ecballo. La cacciata del demonio è il segno dell'avvento del regno di Dio nel mondo con Gesù. In Giovanni l'affermazione, slegata dal contesto storico dei sinottici, Giovanni non parla di attività esoterica di Gesù, e qui l'affermazione acquista un carattere più generale. La vittoria sul mondo e sul principe di questo mondo avverrà proprio con la morte e risurrezione e dono dello Spirito. E l'uomo sa che in Cristo, che ha vinto, anche lui può vincere il potere del male, che è presente in modo massiccio nel mondo. L'essere innalzato da terra, che è certamente l'innalzamento sulla croce, ma è anche l'innalzamento alla gloria, ovvero quel ritorno, quell'ascensione al Padre. Gesù innalzato e glorificato è veramente il centro di salvezza universale. E tutti saranno attratti. Una redenzione cosmica, dunque, quella che è ripresa anche dalla lettera ai Colossesi, diceva questo per indicare di quale morte doveva morire. Una nota redazionale che interpreta il detto come profezia enigmatica della morte in croce. Ma permettiamoci ora qualche minuto per una piccola conclusione che poi avvierà, spero, quella riflessione più profonda nel cuore di ciascuno. Tra noi e Dio c'è spesso una sorta di processo continuo. Spesso noi accusiamo Dio di essere lontano, silenzioso, sordo, introvabile. E Dio, a sua volta, nella rivelazione, parla, chiama, stimola l'uomo, ma non è ascoltato. Dice che è padre, ma gli uomini hanno l'ambizione di emanciparsi da questa paternità, di liberarsi, di farne a meno. Nell'esperienza umana, quando due persone cominciano a volersi bene, si raccontano i particolari della propria vita, si fanno confidenze, ci si rivela l'uno all'altro. Anche Dio è continuamente teso verso di noi per rivelare se stesso, per farci le sue confidenze, confidenze che immancabilmente noi respingiamo perché indifferenti, distratti. Dio si vuole manifestare, vuole farsi conoscere da tutti. E i greci, quei pagani che chiedono di vedere Gesù, non sono degli intrusi, ma anzi primizia, anticipo di quella glorificazione di Gesù, quel frutto della sua morte e resurrezione. Egli, infatti, è venuto a offrire la sua salvezza non solo agli ebrei, ma a tutti gli uomini. Dio cerca ciascuno di noi e ci chiede di fare con Lui un patto di amicizia, un'alleanza perenne. Tutta la storia dell'uomo ha come spina dorsale, come filo rosso, l'alleanza. La storia è costruita intorno all'alleanza. Ma la storia ci dice che solo Dio è fedele a mantenere le promesse di questa alleanza. L'uomo non mantiene mai le clausole. In tutta la storia Dio chiama continuamente l'uomo a rifare l'alleanza perduta, l'amicizia spezzata, e di continuo è costretto a ricomporre il suo progetto. Ecco la devastazione operata al diluvio. Dio viene nuovamente incontro all'uomo, riproponendo la sua amicizia come condizione per raggiungere la vita. Dio si impegna nuovamente con Abramo, promettendo terra nuova e benedizione. E questo patto viene suggellato secondo le antichissime cerimonie. Vogliamo ricordare il testo: Abramo immola e fa pezzi delle vittime, le deponi a terra, e tra le due parti, secondo la prassi fra gli uomini, vi passavano i due contraenti il patto, che dicevano: sia di me come di questa vittima, se non mantengo le promesse. E per questo si asperge col sangue delle vittime, e poi siedono al banchetto sacrificale. Il patto è concluso. Successivamente Dio proporrà ancora la sua alleanza a un popolo appena uscito dalla schiavitù, dopo l'Egitto, attraverso Mosè. Alle falde del Sinai, dopo aver ascoltato la lettura delle clausole dell'alleanza, il popolo risponde impegnandosi a fare tutto quello che Dio comanda. Tutto ciò che hai detto, noi lo faremo e crederemo. Allora Mosè asperge col sangue delle vittime il popolo, dicendo: questo è il sangue del patto che il Signore ha concluso con voi. L'ultima cena, ricordiamo, si è svolta secondo questi modelli, anche se il tutto è molto più spiritualizzato. Il sangue dell'agnello del sacrificio è quello del calice, e il nuovo popolo di Dio non ne viene asperso, ma riceve il pane come alimento e il sangue come bevanda, entrando così in comunione con Dio. È l'Eucaristia, è la nuova alleanza che si realizza nel sangue del Figlio di Dio, nuova alleanza che era stata annunciata per la prima volta dal profeta Geremia. E questa non è un'alleanza come tutte le altre. Certamente si trova in linea con le altre, ma è qualcosa di nuovo, dove il termine nuovo dice più la diversità, la frattura con le altre, che non la continuità. Infatti le altre erano preparazione, promesse. Questa alleanza è quella definitiva, nuova ed eterna, non ve ne saranno altre. La storia della salvezza, abbiamo detto, ruota intorno all'alleanza, che non viene però mai conclusa direttamente fra Dio e il popolo, ma tramite uomini straordinari che hanno fatto da mediatori. Abbiamo ricordato Noè, Abramo, Mosè. Giungiamo a Gesù, che secondo la profezia di Geremia non è solo mediatore, ma l'alleanza personificata. Gesù dirà: questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue. Non il sangue dell'alleanza. Il calice contiene Cristo stesso in quanto personificazione della nuova alleanza. La Chiesa è una comunità che continua a portare all'uomo in tutti i luoghi, in tutti i tempi, la salvezza preparata nell'Antico Testamento, compiuta da Gesù Cristo e consumata alla fine del mondo col suo glorioso ritorno. Ecco il piano di Dio. Le alleanze particolari, provvisorie, mescolate a promesse di posterità materiale, preparano e conducono a quella alleanza nuova, universale, spirituale e definitiva, stipulata nel sangue di Cristo Redentore. Pertanto, noi non solo viviamo in piena storia sacra, ma siamo nel tempo del nuovo patto. Un'alleanza che passa, si realizza attraverso la sofferenza e la morte. Il grano che muore e porta frutto è Gesù, ma è anche la Chiesa, ma è anche ogni cristiano. Anche per noi deve essere un morire come quello di Gesù, segno dell'amore per Dio e per l'uomo. E questo è un morire che fruttifica. Non è una contraddizione parlare dell'amore di Dio, della sua amicizia, dell'alleanza con Lui, e dire che questo si realizza nella sofferenza. No, l'alleanza è una relazione di amore che trova la sua espressione più autentica proprio nella reciproca donazione. La morte di Gesù sulla croce ci appare come l'espressione più alta di questa donazione di sé per Dio e per gli uomini. La morte si intende non nel suo aspetto materiale, ma in quello oblativo. È atto di amore di Gesù, perché non ogni morte è un sacrificio. L'Evangelo infatti sottolinea che Gesù accetta e va incontro a quella che chiama la sua ora. Il sacrificio della croce è un atto libero, d'amore totale. Per questo dalla sua morte nasce la vita. E questa legge pasquale non vale solo per Gesù, ma anche per la Chiesa e chiunque voglia essere autentico cristiano. Il vero discepolo è colui che accetta la legge dell'amore e la manifesta e la vive, donandosi fino in fondo, in una fedeltà costante nell'adempimento dei compiti quotidiani e disponendosi a percorrere la via che Gesù Cristo ha segnato con il suo sangue. Prossimi alla festa di Pasqua, allora chiudiamo questa lezione con la preghiera di colletta, la seconda. Ascolta, o Padre, il grido del tuo Figlio, che per stabilire la nuova ed eterna alleanza si è fatto obbediente fino alla morte di croce. Fa che nelle prove della vita partecipiamo intimamente alla sua passione redentrice, per avere la fecondità del seme che muore ed essere accolti come tua messe nel regno dei cieli. Per Cristo nostro Signore. Amen.